Maria Teresa Sega, Il banco vuoto, seconda traccia.
1938, via dalla scuola pubblica. Lia e Alba Finzi erano due sorelle di 10 e 15 anni. Avevo 10 anni, ero una bimba. Il racconto di Lia. Io fino alla terza elementare avevo frequentato la scuola Renier Michel normalmente, come tutti i bambini, né più né meno. Uscivo di classe durante l'ora di religione, c'era stato il concordato fra lo Stato e la Chiesa del 1929 e chi non era di religione cattolica usciva di classe. Le insegnanti non mi avevano fatto pesare questo fatto. Poi, cambiando casa, sono andata in un'altra scuola elementare, la Oriani, a San Maurizio, e mi hanno messo nella classe di una vecchia maestra ebrea. Avevano messo nella sua classe tutte le allieve che sarebbero uscite durante l'ora di religione, tanto più che usciva anche lei. Io non capivo molto tutto questo processo, ma mi dispiaceva. Questa maestra, Emma Fleischner, era molto vecchia e non mi piaceva perché era severa ed anziana. Tra l'altro aveva l'asma e si soffiava in bocca con una specie di pompetta. Nessuno mi aveva detto che era ebrea e io per paura. Mi aveva fatto soggezione questa vecchietta, vedendo che tutte si facevano il segno della croce, mi facevo il segno della croce anch'io, per non differenziarmi. Lei mi chiamò. «Finzi, non sei ebrea?» «Sì», dissi. Non sapevo neanche cosa volesse dire, perché avevamo un'educazione estremamente laica in famiglia. «E perché ti fai il segno della croce?» «Ecco, vedi, io me lo faccio?» «No, perché sono ebrea!» «Guarda la Musatti!» In classe con me c'era la Francesca Musatti. Siamo diventate molto amiche. E Noemi Polacco. E la maestra. «Vedi loro? Non se lo fanno! Non devi fartelo neanche tu!» L'impatto è stato molto duro perché ho preso una sgridata. Comunque, uscivamo di classe noi tre bambine e ci mandavano nella classe parallela. Già ero più grandina, quindi avevo capito che non ero come le altre. La vecchia Fleischner aveva una sua metodologia, diversa rispetto alle altre insegnanti. Per esempio, aveva una preferenza spiccata per quelle che le portavano da mangiare per i gatti. Aveva una casa piena di gatti. E siccome vedevo che preferiva le bambine che lo facevano, dicevo a mia mamma, «Mi dai qualcosa per i gatti che lo porto alla maestra?» E mia mamma, «Cos'è sta storia?» Finalmente ero riuscita ad avere un cartoccetto di roba e sono andata a casa a portarglielo. Era una casa nera, scura, come lei. Dopo mi ha presa più in simpatia. Viene il ritorno a scuola, anno scolastico 1938-39. Lei era andata in pensione. Entro a scuola, in quinta elementare, c'è una maestra. Uno spettacolo! Giovane, rossa di capelli, una meraviglia di signora. E mi piace molto. Mi siedo. Non c'è la Checca Musatti e non c'è neanche la protestante. Non so il perché. Sono andata a casa entusiasta, dicendo «Che bella maestra, non c'è più quella dei gatti!» E invece una mattina mi chiama e mi dice «Prendi i tuoi quaderni di buona in armadio e da domani non vieni più in questa scuola». Non mi dice il perché. Mi fa uscire, che non era ora di uscita, quindi, con una grossa responsabilità, perché avevo 10 anni, ero una bimba, esco con i miei quaderni e torno a casa. Naturalmente non capisco. Perché mi hanno mandato via? Questa maestra perché non mi vuole? Mia mamma cerca di spiegare. Arriva mia sorella, che frequentava le magistrali, perché aveva 5 anni più di me. Quindi lei era più cosciente, disperata, veramente disperata. È venuta in casa urlando che nessun professore ha detto niente, che il preside l'ha chiamata e le ha detto «Guarda che non puoi più venire a scuola». Non capiva il perché. Intanto è arrivato anche mio padre e ci ha spiegato che purtroppo c'erano delle leggi. Intervista a Lia Finzi di Grace Tillard e Maria Teresa Sega, Venezia 2010. «Devi andare via, per sempre». Il racconto di Alba. All'inizio di quell'anno scolastico sembrò che gli ebrei misti, alla cui categoria io appartenevo avendo la madre cattolica, non fossero discriminati e, al contrario degli altri ragazzi ebrei che non poterono cominciare a frequentare, nell'ottobre del 1938 fui iscritta regolarmente alla mia classe. Avevo allora 15 anni ed entravo nel quinto anno delle medie. Alla riapertura delle scuole mi ritrovai tra le mie compagne e, come sempre, dopo le prime novità, un po' alla volta le lezioni presero il loro ritmo quotidiano. Dopo alcune settimane, un giorno di metà novembre, dopo 2 ore di lezione, ricordo che stava per cominciare l'ora di disegno, il professore era già in classe e tutte noi stavamo mettendo a posto i nostri fogli bianchi, entrò in aula la bidella dicendo che io dovevo andare in presidenza. Scambiai un'occhiata con la mia compagna di banco, Ada Lotto, e mi avviai piena di curiosità dietro la bidella. Non sapevo perché ero stata chiamata, ma arrivata davanti al preside mi parve di avere a che fare con una persona gentile perché mi disse di sedere. Dopo attimi di silenzio, per me imbarazzanti, dichiarò di avermi fatto andare in presidenza per ordinarmi di raccogliere in un pacco i miei libri e i miei quaderni e di andarmene dalla scuola. «A quest'ora?» ho chiesto. «Sì, subito, sei di razza ebraica». È arrivato l'ordine anche per gli ebrei misti. «Vale anche per domani?» Sono le sole parole che sono riuscita a far fugliare. «Per sempre, sei ebrea». Il tono era categorico. «Sei radiata da tutte le scuole del regno, per sempre». Sono rientrata in classe. Ho detto poche parole a bassa voce alla mia amica e mi sono messa a raccogliere tutte le mie cose, in un'atmosfera gelida, di perfetto silenzio. C'erano fissi su di me gli occhi curiosi delle mie compagne e c'era il professore che in piedi, a braccia incrociate, attendeva la mia uscita. Non un gesto amichevole, non una sola parola di saluto. Io, tutta rossa, accaldata, mi sentivo un'intrusa, mi sentivo una che non aveva più il suo posto in quel luogo. Solo la mia amica Ada mi ha aiutata a raccogliere i libri. Ricordo male il mio ritorno a casa. Ricordo che mentre facevo la strada avevo vergogna. Vergogna di tornare a casa e dire a mia madre e a mio padre che non potevo più andare a scuola. Vergogna di non poter più stare tra le mie compagne, di non sentirmi più uguale a loro. A casa, dopo aver parlato con i miei, il senso tremendo di estraneità è scomparso. Ma quel giorno è ancora uno dei ricordi più mortificanti della mia vita. Alba Finzi, testimonianza letta in una classe, 2012. Il banco è rimasto vuoto. La testimonianza di Alba e Ada. La scuola secondaria ebraica aprì a febbraio 39. Fra novembre e febbraio ero a casa e la mia amica Ada veniva tutti i giorni a portarmi compiti. Studiavamo insieme. Intanto a scuola le mie compagne volevano il mio posto e lei non voleva nessuno vicino. Il banco è rimasto vuoto fino alla fine dell'anno. Fra noi non era cambiato niente. Andava a casa sua madre mi dava la merenda e lei veniva a casa mia. I suoi due fratelli, dopo, hanno fatto i partigiani. Sua madre e suo padre hanno nascosto un ebreo di Modena a casa loro. Una famiglia di giusti. Altre amiche, invece, quando mi vedevano per la strada, facevano finta di non conoscermi. Alba.
Nota a piedi pagina.
Primo ed Ernesto Lotto facevano parte del gruppo dei giovani veneziani, del Partito d'Azione. Nel 1944 andarono a combattere in montagna con la Brigata Osoppo in Valcellina.
Fine della nota.
Alba Finzi fu chiamata dal preside, che le ordinò di allontanarsi subito dalla scuola, perché di razza ebraica. E il posto accanto a me nel banco rimase vuoto. L'assenza della mia amica pesava nel silenzio dell'aula, ma in classe nessuno fece mai un commento. Ada. Quel filo mai spezzato. Video a cura del Comune di Venezia. Testimonianza congiunta di Alba Finzi e Ada Lotto al liceo Stefanini di Mestre con l'associazione Figli della Shoah.
Nota dell'autrice.
Ada non abbandonò l'amica Alba. Quando il 30 novembre 1943 con il padre e la sorella Lia partì per sfuggire all'arresto con la speranza di passare il confine e di entrare in Svizzera, l'accompagnò in stazione e l'aiutò a portare le valigie. In seguito andava a trovare la madre malata, rimasta a Venezia, e tenne i collegamenti con l'amica in Svizzera, anche dopo la morte della madre, attraverso la Croce Rossa. un'altra studentessa dell'Istituto Tommaseo, non nella stessa classe, Ilaria De Grandis, detta Liri, racconta di essere rimasta colpita dall'assenza improvvisa e immotivata di Alba Finzi e del professore di filosofia e preside Augusto Levi. Avvenne allora la prima reazione di Liri al fascismo, che la porterà in seguito ad aderire al movimento di liberazione. Svolse attività clandestina, stampa e distribuzione di materiale, nel gruppo di San Trovaso, assieme al fratello Lucio, fuggito dalla prigionia e clandestino in casa, e al fidanzato Angelo Capuzzo. Prese parte all'insurrezione di Venezia con il gruppo di San Trovaso, comandato da Angelo.
Un destino di diversità, il racconto di Leo. Con l'inizio dell'anno scolastico, rientrando alla scuola elementare Dante Alighieri, riprendo la mia entusiastica partecipazione alle attività fasciste, rafforzata ulteriormente da una grande notizia. L'annuncio della maestra, fatto alla presenza dell'intera classe, che presto mi sarebbe stata conferita dal partito fascista una croce al merito. Ma a questo esaltante momento si accompagna pochi giorni dopo l'ingresso in classe del nostro preside che mi comunica i motivi della mia espulsione dalla scuola in quanto ebreo e di conseguenza la revoca della mia medaglia. Grandi l'emozione e il dolore che vivo per questa serie di notizie. Solo dopo alcuni giorni riesco a capire la gravità della mia espulsione dalla scuola perché sovrastata dalla disperazione per la scomparsa del sogno di una medaglia prima ancora di averla vista. Continuo a piangere per alcuni giorni e a chiedermi quali siano stati gli sbagli che posso aver commesso perché venga inflitto a me, piccolo entusiasta balilla moschettiere, un castigo del genere. Non ho mai saputo cosa abbiano fatto i miei genitori per riuscire ad ottenere che, in un'altra scuola di Venezia, l'Armando Diaz, in fondamenta dello Smarin, venga ricevuto, chiuso in un paltoncino per nascondere la divisa ormai proibita, dal preside, il professor Bressan, il quale, in piedi davanti a me, mi appunta sul petto la medaglia, leggendone la motivazione. Croce al merito, al valore, al balilla moschettiere Napoleone Gerusum, esempio ai camerati. Nell'ascoltarlo piango, e giurerei che nel leggere stia piangendo anche lui. So che continuerò a ricordare quel gesto e la mia gratitudine. Avverto intanto sempre più i cambiamenti che avvengono attorno a noi, come ad esempio il fatto che conoscenti e compagni di scuola non vengono più a casa nostra. Ed è in quei momenti che sento come in me l'assenza di invidia e di rancore valga anche nei confronti di tutti coloro che non stanno subendo il peso della nostra condizione, ma è anche l'inizio della consapevolezza di un destino di diversità che avvertirò sempre in tante altre circostanze. La vita in casa rimane da quel momento il solo elemento di continuità, anche perché è solo qui che avverto come tutto quello che sta avvenendo non stia provocando conseguenze particolarmente negative. C'è sempre la mamma che sa trasferirci un senso di normalità e serenità. Dal pesce finto, una sagoma a forma di pesce fatta di patate, un po' di tonno, due olive al posto degli occhi e per bocca un cetriolo, ha una proposta a noi figli. Oggi potete scegliere tra un giro in vaporetto in Canal Grande o andare al cinema. Alla scomparsa della domestica, perché non era permesso averla. Alle conversazioni dei miei genitori con i parenti e le loro brusche interruzioni al mio ingresso, quando usavano dire che parlavano di guerra, per evitare di farmi ascoltare discorsi che avrebbero potuto turbarmi. Napoleone Gerusum, Storia di una normalità negata, Altro Mondo Editore, 2008. Nota a piedi pagina. Regio Decreto del 15 novembre 1938. 17, numero 1728, provvedimenti per la difesa della razza italiana, articolo 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze in qualità di domestici cittadini italiani di razza ariana. Fine della nota. Verranno tempi migliori. Il racconto di Roberto. Ottobre 1938. È una bella giornata di sole. La mamma, come di consueto, mi accompagna a scuola. Ho fatto la prima classe privatamente e sono stato ammesso senza problemi alla seconda, alla scuola elementare Armando Diaz, a pochi minuti da casa. Adesso frequento la terza. Non sono uno spavaldo e la scuola mi intimidisce un po'. Però so già leggere e scrivere e questo mi dà sicurezza. Vesto un grembiule nero con un fiocco azzurro che però non so ancora annodarmi da solo. Mamma e papà mi hanno insegnato che prima della lezione si dice la preghiera. Io devo alzarmi in piedi con gli altri, stare composto sull'attenti, ma non devo farmi il segno della croce, che non è cosa mia. Mentre gli altri recitano a voce alta il Padre Nostro, io mentalmente devo dire lo Shema. È la preghiera ebraica che siamo soliti dire due volte al giorno e che riafferma l'unicità di Dio e ci ricorda i precetti che deve seguire ogni buon ebreo. Io sono molto fiero di conoscere a memoria, in ebraico, tutto il primo brano. Una volta seduti sono uguale a tutti gli altri 30 bambini. Non sono facilissimo a socializzare. Tuttavia, dopo una settimana, leggo, scrivo e gioco con gli altri durante la ricreazione. Il mio compagno di banco è Pierantonio. È un bambino riservato, tranquillo, con il quale leggo subito. Della classe ricordo poi un altro Roberto, due banchi dopo il mio, facile al pianto. Gli diamo subito il soprannome di Roberto Vaschetta per raccogliere le sue lacrime. Non sapeva ancora che tutti e tre saremmo stati medici. Infine la maestra, anzi, come si diceva allora, la signora maestra. Si chiamava Pierina Denardus. Era una donna di mezza età, non alta ma imponente. Era vestita sempre con una gonna e una giacca sahariana, entrambe gualcite, ma che la rendevano ai miei occhi estremamente importante. Pensavo sempre che con quella divisa fosse reduce dalla guerra vittoriosa combattuta dall'Italia per conquistare l'Africa orientale. Non mi ricordo se mi piacesse o mi dispiacesse in modo particolare. L'accettavo com'era e non ho mai avuto particolari problemi nella mia breve carriera scolastica. Ci insegnava tante cose e ci parlava spesso del Duce che, per nostra enorme fortuna, reggeva le sorti dell'Italia. Una mattina di ottobre salì in cattedra e ci fece un lungo discorso di cui compresi abbastanza poco. Ci raccontò che esistevano razze diverse, alcune buone, altre meno, che l'Italia aveva conquistato l'impero, ma che forze oscure insidiavano il glorioso cammino del paese, che tra i nemici della patria ve n'erano alcuni in mezzo a noi, gli ebrei, che andavano isolati. Insistette due o tre volte sul concetto di nemici della patria. Poi prese il registro, chiamò il mio nome e disse: «Bassi, esci dalla classe». La bidella mi accompagnò in cortile. Mi disse comunque di aspettare la fine delle lezioni perché mi dovevano venire a prendere. Mi ritrovai nel grande cortile assolato della Diaz, solo, e scoppiai a piangere. In realtà c'erano, lontano da me, altri due bambini, ma non provai nemmeno a parlare con loro. Erano ebrei anch'essi, cacciati dalle loro classi, o erano in cortile per altri motivi? Temo che non potrò saperlo mai. Mentre piangevo silenziosamente, cercando di capire perché ero nemico dell'Italia, mi si avvicinò il direttore, che conoscevo già. Era un uomo di media statura, con un'ombra di baffetti, vestito normale e dallo sguardo dolce. Mi accarezzò la testa, mi disse di aspettare tranquillo i miei genitori e aggiunse: «Vedrai, verranno tempi migliori». Seppi poi che si chiamava Bressan. Gli sono ancora grato per la carezza. Questo episodio segnò per me l'inizio delle leggi razziali. Roberto Bassi, Scaramucce sul lago Ladoga, Sellerio Editore, Palermo 2004.
Leggi razziali anti-ebraiche. Sono una serie di decreti legge, in seguito convertiti in legge, emanati nel corso del 1938-43 con la firma di Vittorio Emanuele III, re d'Italia e imperatore di Etiopia, con lo scopo di privare gli ebrei dei diritti civili, di spogliargli dei beni e di separarli dagli italiani ariani. In seguito alla conquista di Etiopia e la proclamazione dell'impero, 1936, il regime fascista aveva già iniziato una politica razzista, volta ad impedire la contaminazione tra razze negroidi, considerate inferiori, e la razza italiana ariana. Il 19 aprile 1937 venne emanato il decreto legislativo numero 880 per la tutela della razza, a cui seguirono una serie di provvedimenti per separare nativi e italiani. Si avvia una potente macchina propagandistica con lo scopo di suscitare negli italiani il senso della propria superiorità razziale. Febbraio 1938. Il Ministero dell'Interno dispone il censimento della religione professata dai propri dipendenti. 14 luglio 1938. Viene pubblicato su Il Giornale d'Italia il documento Il fascismo e i problemi della razza, noto come Manifesto degli scienziati razzisti, firmato da 10 scienziati, che fornisce le basi teoriche al razzismo, i cui concetti fondamentali sono: le razze umane esistono. Razza è un concetto biologico. Esiste una pura razza italiana. È tempo che gli italiani si proclamino razzisti. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Il 5 agosto 1938 esce il primo numero della rivista La difesa della razza, diretta da Telesio Interlandi, dal quarto numero affiancato da Giorgio Almirante. Con false argomentazioni pseudoscientifiche, caricature e montaggi fotografici, gli autori si propongono di dimostrare la superiorità della razza italiana, l'inferiorità e la pericolosità delle altre razze, in particolare di ebrei e negroidi. Svolgono una campagna contro i matrimoni misti per la purezza della razza italiana. Attribuiscano agli ebrei caratteristiche negative quali grettezza, avidità, falsità e accusano l'Internazionale giudaica di tramare per dominare il mondo. Il ministro dell'Educazione nazionale, Giuseppe Bottai, obbliga le biblioteche scolastiche ad abbonarsi alla rivista. 22 agosto 1938 viene effettuato il censimento nazionale degli ebrei. L'operazione registra 46.656 individui, 37.241 dei quali italiani. Il resto stranieri, ma residenti in Italia da oltre 6 mesi. Gli ebrei sono l'1,1 per mille della popolazione. L'appartenenza alla razza ariana diventa requisito essenziale per entrare nel pubblico impiego. 5 settembre 1938. Il Regio Decreto Legge numero 1390, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, anticipa le leggi razziali. Il decreto stabilisce l'esclusione immediata dei docenti ebrei e vieta agli studenti l'iscrizione nelle stesse scuole degli alunni di razza ariana. Vieta inoltre l'adozione di libri di testo di autori ebrei. 18 settembre 1938. Mussolini, in un discorso pubblico a Trieste, dà inizio alla campagna anti-ebraica. Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. 23 settembre 1938. Un decreto legge stabilisce la costituzione di sezioni speciali, in aule separate, per alunni ebrei nelle scuole elementari statali e le facoltà delle comunità ebraiche di gestire proprie scuole parificate o di mantenere quelle esistenti quando il numero degli iscritti non sia inferiore a 10. Alle comunità è concessa la facoltà di aprire scuole medie, col beneficio del valore legale degli studi e degli esami, qualora abbiano ottenuto di far parte dell'Ente Nazionale dell'Insegnamento Medio, ENIM. Il personale può essere di razza ebraica. La discriminazione razziale nella scuola è ufficialmente annunciata dal Ministro dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, attraverso la radio, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, il 16 ottobre 1938. Ecco le sue parole.
Il 1938 fa maturare due fatti che conseguono necessariamente all'impero: il primato in Europa dell'Italia, il razzismo italiano. La scuola deve essere portata sul fronte della nuova battaglia con tutte le forze ordinate al successo. È una battaglia di cultura e di civiltà.
15 novembre 1938. Regio decreto legge numero 1779. Integrazione e coordinamento in un unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana. Estende l'espulsione dalle scuole anche ai figli di matrimoni misti. 17 novembre 1938. Il Consiglio dei Ministri approva un secondo gruppo di norme antiebraiche che contengono la definizione giuridica di appartenente alla razza ebraica, decretano l'espulsione degli ebrei dagli impieghi pubblici e vietano i matrimoni misti. Regio decreto legge numero 1728. Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Nota dell'autrice.
Roberto Bassi, Leo Gesurum e gli altri studenti ebrei che frequentarono la scuola elementare a Venezia iniziano regolarmente l'anno scolastico 1938-39 e vengono espulsi dopo alcuni giorni. Questo perché, a differenza degli studenti delle scuole secondarie che all'atto dell'iscrizione devono presentare una dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, gli alunni della scuola elementare, essendo istruzione obbligatoria, dovrebbero frequentare in aule separate. Essendo a Venezia già operante, fin dal 1932, una scuola elementare istituita dalla comunità ebraica, non vengono istituite classi speciali separate nelle scuole statali. Lia e Alba Finzi, figlie di matrimonio misto, iniziano regolarmente l'anno scolastico e vengono espulse a novembre, dopo che un nuovo decreto estende anche ai figli di matrimoni misti l'esclusione.
Sporco ebreo. Il racconto di Ferruccio. Sporco ebreo! L'insulto, accompagnato da quattro sputi che mi colsero in faccia come una sassata, mi fu lanciato da alcuni compagni di classe all'uscita della scuola elementare Aristide Gabelli del Lido di Venezia. All'epoca avevo poco meno di 10 anni. Ero un bambino timido ed educato, amico di tutti, docile ma fiero. Non mi consideravo in nulla diverso dai miei coetanei. Ero uno di loro, anche se il mio cognome, di chiara origine straniera, mi costringeva, quando si giocava alla guerra tra tedeschi e italiani, a combattere sempre dalla parte dei tedeschi. La cosa mi infastidiva un po', ma non più di tanto. L'importante era giocare, e sicuramente in questa attività non ero inferiore agli altri. Quel giorno fui duramente colpito nella mia sensibilità e nel mio orgoglio. L'affronto che avevo subito andava ben al di là dei soliti giochi, a volte anche crudeli, che si fanno tra ragazzi. E poi mi era stato rivolto da persone che consideravo amiche. Dalla tasca dei calzoni corti che indossavo estrassi un fazzoletto bianco e mi detersi la faccia. Con gli sputi raccolsi anche qualche lacrima. Davanti alla scuola non c'era più nessuno. Frettolosamente uscirono anche gli insegnanti e con loro il maestro Marchiori, il mio maestro. Mi guardò senza dir nulla. Meglio così, perché qualunque parola o gesto, anche di conforto e di solidarietà, probabilmente mi avrebbero fatto scoppiare in lacrime. Mi infilai gli schettini e mi affrettai verso casa. Di quanto accaduto non feci parola con nessuno, né allora né poi. Sarebbe stato inutile parlarne. Chi non ha provato questo genere di umiliazioni non può capire cosa ti scatenino nell'animo. Chi ha provato preferisce rimuovere il ricordo. Il giorno successivo tornai a scuola e tutti si comportarono come se l'episodio non fosse mai successo, ma non fu così per me. Quel giorno capii che il bambino innocente e sempre disponibile che ero stato l'avevo lasciato 24 ore prima davanti alla scuola Aristide Gabelli del Lido di Venezia. Non sapevo che altre prove ben più difficili sarei stato chiamato ad affrontare.